Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Un saluto a tutti gli internauti, a tutti gli ascoltatori di Radio Imago da parte di Emanuela. Qui siamo come sempre a Artemisia, viaggio al centro del colore. In questa puntata mi è venuto in mente di parlarvi, indovinate un po', di arte. Arte in senso lato, perché questa è una parola che tutti usano spesso nel normale discorso, nei normali discorsi che si fanno nella vita quotidiana. La parola arte viene usata molto spesso per accrescere la qualità di qualche cosa, per enfatizzare e dare importanza, sottolineare magari qualcosa che in realtà non fa parte dell'operare artistico. Allora volevo incominciare leggendovi la definizione che ne dà il Devoto Oli. Cos'è arte? Qui si legge: qualsiasi forma di attività dell'uomo come riprova o esaltazione della sua capacità di invenzione e di espressione. Arti figurative o belle arti sono la pittura, la scultura e l'architettura. In concreto, la produzione di opere nell'ambito di un periodo o di una regione, per esempio arte barocca, arte della Toscana del Cinquecento. Il complesso delle opere di una raccolta o di un'esposizione. Qualsiasi complesso di tecniche e di metodi che servono a svolgere determinate operazioni o attività, per esempio arte poetica, ma anche arte militare. Professione, mestiere, l'arte medica, l'arte del fabbro, del falegname. Esercitare, imparare un'arte. Fatto, eseguito a regola d'arte, in modo cioè tecnicamente corretto, con competenza e precisione. Non avere né arte né parte, mancare completamente di preparazione o di capacità. Oppure non avere né occupazione né mezzi, il modo e i mezzi per raggiungere un determinato scopo e la capacità di servirsene. Maniera, conoscere l'arte di farsi amare, ad arte, cioè di proposito, apposta con subdoli fini. Diffondere ad arte notizie false. Spettacolo, l'attività di chi interpreta opere teatrali o musicali o si esibisce in altre forme di spettacolo, per esempio arte drammatica, lirica o cinematografica. Figlio d'arte, artista, cioè figlio di artisti. Nome d'arte, pseudonimo di artisti teatrali o cinematografici. Artefice, chi realizza qualcosa esprimendo il proprio talento in un'impresa di notevole impegno. Creatore, promotore, è lui l'artefice della nostra vittoria, l'artefice di un progetto. Il sommo artefice, il divino artefice, e cioè Dio.
Sing for you.
Stiamo parlando di arte, arte in senso lato, quindi l'abilità, la capacità di fare qualche cosa che rimane nel tempo. L'uomo ha lasciato le tracce della sua civiltà, del suo cammino, del suo sviluppo culturale, sempre attraverso manufatti, cioè oggetti prodotti con l'abilità e l'ingegno che superavano la semplice funzione dell'utilizzo. Sono i vasi di cocio decorati preistorici che ci fanno capire come il bisogno dell'uomo di decorare e rendere piacevole, dando qualcosa in più all'oggetto, fosse un bisogno, una necessità primaria. Questa attività di dare un valore aggiunto all'oggetto di uso ha caratterizzato poi i vari stili nelle varie epoche. Ci sono infinite forme d'arte che in questo caso spesso vengono definite arti minori. Chissà poi perché minori, chissà perché fare questa distinzione. Io credo che si possa suddividere l'arte minore dalla cosiddetta arte maggiore o servendosi della classificazione, come abbiamo visto prima, che ne fanno i dotti della lingua e quindi considerano arti maggiori la pittura, la scultura, l'architettura e tutte le altre arti accessorie dell'artigianato di qualità come arti minori. Parlo dell'oreficeria, dell'arte del tessuto, della ceramica, dell'arte del vetro, eccetera, eccetera, sono infinite. Ma io credo che in realtà non ci sia poi questa distinzione, o meglio, che questa distinzione non sia relativa all'oggetto prodotto, vale a dire ci sono nella storia dell'arte dei quadri realizzati in serie, molto utilitaristici, che hanno una funzione precisa, per esempio educativa nelle chiese, alcune stazioni della Via Crucis che venivano realizzate allo scopo di educare e insegnare, indottrinare i fedeli, che non avevano la pretesa di essere delle opere d'arte, ma semplicemente dovevano essere didascaliche, istruttive. alla stessa maniera si può vedere come invece nell'oreficeria o in un'arte che possiamo definire minore a rigore, in realtà si creassero delle opere assolutamente uniche per originalità, preziosità e perizia esecutiva, dove c'era sicuramente una preparazione, una capacità e una creatività che ne facevano un'opera d'arte maggiore. Quindi non è il genere, la categoria, io credo, a determinare il valore di un'opera, ma è soprattutto la qualità con la quale quest'opera viene realizzata, indipendentemente dal settore nel quale ci si trova.
meglio di te. Lo ritrovi su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, sempre Emanuela che vi parla di arte. Arte applicata, quindi. Adesso volevo parlarvi dei tappeti. I tappeti che sono complementi d'arredo. I tappeti persiani in particolare. Perché i tappeti persiani? Allora, sono una categoria di oggetti di artigianato artistico di elevata qualità, mediamente di elevata qualità. Il tappeto ha una antichissima tradizione, è nato con degli scopi pratici, perché gli abitatori delle tende, i nomadi, avevano bisogno di proteggersi dal cambio delle temperature, dall'escursione termica, e nello stesso tempo arredavano e si circondavano di questo oggetto che fungeva da arredamento, da tavolo, da letto, da divano, da sfondo, da pavimento. Io ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che il tappeto è antichissimo. È stato ritrovato un tappeto annodato che è famoso per chi si intende della cosa, ed è il famoso tappeto di Pasirik. È il più antico tappeto annodato a mano che fu rinvenuto appunto nella vallata di Pasirik, in un tumulo che risaliva, pensate, alla bellezza del V secolo a.C., quindi contemporaneo di opere come ad esempio il Partenone in Grecia. Il suo stato di conservazione era eccezionalmente buono, perché per 25 secoli era rimasto ibernato e riparato in una lastra di ghiaccio, quindi come un fossile, come una mummia, come un mammut, è arrivato fino a noi protetto e ci ha portato un sacco di informazioni. Nel 1929 una missione archeologica russa aveva intrapreso degli scavi presso queste tombe a tumulo nella valle di Pasirik, che si trova al confine tra la Russia asiatica e la Mongolia. Quindi viene ritrovato questo tappeto in una delle zone dove ancora oggi la produzione dei tappeti è fiorente e molto caratteristica. Il tappeto di Pasirik è di una bellezza veramente rara e dimostra una tecnica esecutiva molto elevata, e questo stupisce. La struttura dell'immagine è composta da una bordura con due cornici principali che sono delimitate da altre cornici secondarie e da un campo centrale suddiviso in 24 quadrati. La cornice principale è decorata da una serie di cavalieri, 7 per ogni lato, quindi c'è una componente figurativa. Alcuni sono in sella, altri marciano accanto al cavallo. Quindi è una scena di un convoglio, probabilmente di guerra. Sul fondo rosso si stagliano cavalli bianchi e sia i finimenti che le selle sono policromi. Nella cornice interna, sul fondo chiaro in direzione opposta a quella dei cavalieri, sono raffigurati degli alci disposti in file di 6 per ogni lato. La componente decorativa di questo tappeto è straordinaria. I palchi delle corna sono gialli, quindi c'è anche un intervento che, malgrado l'età, continua a trasmettere un messaggio di originalità e assolutamente di invenzione creativa.
Them that's got shall give, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
guess the strong get more, while the weak ones fade.
Empty pockets don't ever seem to make the grave. Mama may have, yes,
and Papa may have, but God bless the child that's got his own.
That's got his home.
That's got his home. Tell it like it is, Gio.
When you got money, you've got a lot of friends always hanging round the door. When your money's gone, the spending is, they just don't come around anymore.
Look what you fell for.
Rich relations give crust of bread and stuff. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have,
and Papa he may have,
but God bless the child,
bless the child
that's got his own,
that's got his own,
that's got his own.
That's got his own.
That's got his own. Has got his own. Has got his own. Has got his own.
I tappeti persiani si dividono in tantissimi tipi e categorie che dipendono dalle zone di provenienza, quindi spesso il nome del tappeto deriva dalla sua regione di origine. Ci sono i tappeti caucasici, i tappeti cinesi, i tappeti turchi, ma anche all'interno dei singoli paesi ogni regione, ogni zona aveva tuttora il suo tappeto caratteristico. Parliamo del tappeto come oggetto che, a differenza degli altri oggetti d'arte, ha una sua oggettiva deperibilità e quindi difficilmente si può conservare integro. Infatti il tappeto di Pasiri, che è un fenomeno diciamo abbastanza raro proprio per la condizione nella quale si era trovato, il congelamento l'aveva mantenuto quasi intatto. A differenza di altri oggetti d'arte, quindi, maggiori o minori, che possono essere i quadri, le ceramiche, il mobile, per il tappeto si usano criteri di datazione che sono molto più vicini alla nostra epoca. Così sono considerati storici i tappeti del XV, XVI e XVII secolo. Sono chiamati antichi i tappeti del XVIII e XIX secolo, mentre sono semi antichi o definiti vecchi, o più propriamente come vengono chiamati dai venditori, old carpet, i tappeti che datano dai primi del Novecento agli inizi della Seconda Guerra Mondiale. Questi sono i tappeti, diciamo, che hanno un'epoca, i tappeti d'epoca, mentre sono considerati moderni tutti i tappeti dal 1940 ad oggi. Questa classificazione si può concludere aggiungendo che il tappeto orientale, per sua strutturale peculiarità, non è mai contemporaneo, ma si usa dire piuttosto che è un tappeto nuovo, intendendo con questo che è un tappeto fatto oggi e che non è mai stato usato in precedenza.
Thank you.
Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, nell'anzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Tu dolce terra di, dove non sono stato mai. Parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti. Davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai. Non mi dimenticare mai.
Radio Imago.
L'abilità necessaria per la realizzazione del tappeto di Pasirik ha dimostrato, come abbiamo detto prima, che già nel V secolo a.C. la lavorazione del tappeto annodato aveva già una lunga tradizione. Ma l'importanza di questo oggetto di arredo nell'antichità è dimostrata anche da testimonianze precedenti, che sono le fonti letterarie che partono da Omero e vanno fino al XV secolo. Omero, Eschilo, i lirici greci, Erodoto, Senofonte, Orazio, Plinio, ma anche i viaggiatori arabi e Marco Polo. Tutti questi narratori ci hanno parlato in gran misura e ci hanno descritto i tappeti più belli, più grandi, più preziosi, più ricchi e sontuosi che servivano ai re, agli eroi, agli imperatori e che guarnivano sia i templi che i palazzi. Spesso nell'Iliade o nell'Odissea, che furono composte quindi intorno al IX-X secolo a.C., quindi un bel pezzo prima del tappeto di Pasiric, sono citate belle coperte a vivi colori, tappeti purpurei e panni di lana vellosi su cui posano il piede le divinità, oppure che le ancelle dispongono per ricevere l'ospite o per il riposo del guerriero. Nel quarto libro dell'Odissea, per esempio, Elena fa il suo ingresso nella sala dove sono a colloquio Menelao e Telemaco, e per lei Adreste, seguendola, collocò un trono e Alchippe portava un tappeto di morbida lana. Nell'Agamennone Eschilo ci mostra Clitennestra che ordina alle ancelle di stendere tappeti purpurei davanti alla regia per ricevere in maniera degna lo sposo vittorioso. Vedete come torna anche il colore rosso, ricordando la preziosità di questa tinta che qui si somma alla qualità del tappeto. Agamennone esita a calpestarli perché dice è un onore riservato agli dèi, ma la sua sposa insiste e quando Agamennone infine si decide, prima si toglie i calzari perché dice non vuole sciupare tappeti così preziosi. Erodoto racconta che in Egitto, contrariamente a quanto avveniva altrove, erano gli uomini che si occupavano della lavorazione del tappeto, mentre alle donne erano riservati i lavori commerciali. Senofonte, nell'Anabasi e nella Ciropedia, parla dell'importanza del tappeto presso le popolazioni medio orientali. Cita l'enorme valore di alcuni esemplari e per dare un esempio del lusso dei persiani narra che non era loro sufficiente avere morbidi letti, sotto vi ponevano tappeti così che il pavimento ne era tutto ricoperto. I wrote you a card. Did you get your melody? Breaking up is hard to do, but there's something I must say. I struggled all night to find the words so I could write them down, to tell you just the way I feel since you're not around. I just wanna thank you, thank you, thank you, thank you for leaving me behind. How can I say thank you? Thank you, thank you. No one ever treated me Facciamo ora un balzo di 1600 anni e ci troviamo nell'undicesimo e dodicesimo secolo, in Persia. In questo periodo la Persia venne governata dai Selgiuchidi, i turchi Selgiuchidi, tra il 1037 e il 1194. La popolazione turca che assunse la guida del mondo islamico. Erano grandi costruttori e mecenati. I sultani Selgiuchidi furono sensibili a ogni forma d'arte, dalla pittura alla miniatura. In questo periodo vissero i due più noti poeti persiani, che sono Firdusi e Omar Khayyam. Le donne turche erano abili tessitrici di tappeti che confezionavano con un nodo chiamato Turki Baft. Nelle province dell'Azerbaigian e di Hamadan, dove la penetrazione turca fu maggiore e più, diciamo, persistente perché si prolungò, il nodo turco è tuttora utilizzato. Nel 1219 la Persia fu devastata dalle orde di Gengis Khan. L'inviato del destino, così chiamato, la dominazione straniera durò fino al 1499. La testimonianza scritta sull'uso del tappeto in questo periodo è molto interessante. Il primo sovrano mongolo che si convertì all'islamismo, cioè Ghazan Khan, adornò il suo palazzo di Tabriz con tappeti del Parsi. La regia di Tamerlano, e qui siamo nel 1400, all'inizio del 1400, a Samarcanda, viene descritta come completamente adorna di tappeti purpurei e magnificamente decorati, intessuti con fili d'oro e d'argento, mentre Tamerlano appare seduto a gambe incrociate su tappeti di seta, appoggiato a cuscini rotondi di fronte a una fontana zampillante. Dell'epoca di Shah Ku, che sarebbe il figlio di Tamerlano, ci sono pervenute alcune miniature in cui sono raffigurati tappeti decorati con motivi geometrici, in particolare ottagoni e rombi. Concludiamo quindi la rassegna delle fonti letterarie con il resoconto di Giuseppe Barbaro e Ambrogio Contarini, ambasciatori della Repubblica Veneta alla corte di Uzumasan tra il 1469 e il 1478, della tribù turcomanna dei Montoni Bianchi. A Tabriz l'intero palazzo è minuziosamente descritto nel suo spazio e tra gli oggetti più preziosi. I due ambasciatori veneziani citano numerosi tappeti, di cui molti sontuosi esemplari in sé.
Love. mossa se yo bajo,
mossa se yo
stupirti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Il tappeto persiano e orientale in genere, a causa della sua bellezza, della sua ricchezza di colori, di disegni, di forme, a causa della morbidezza che ha e del suo essere simbolo di sontuosità e di onore conferito a chi ne usa, è stato spesso una fonte di ispirazione anche per i pittori occidentali. Il già molte volte citato Jan Vermeer, che come tutti sappiamo è olandese, ha usato moltissime volte nei suoi quadri dei tappeti. Mi viene in mente il dipinto della Mezzana, che è un quadro abbastanza grande per il suo standard, infatti misura 130 cm di base, rappresenta tre uomini, tre figure maschili e una donna che si lascia toccare da uno di questi uomini, intanto tende la mano per prendere dei soldi. In questo quadro, che è una composizione complessa, intricata, molto interessante, come sempre è un colpo di genio per quanto riguarda l'uso della luce, in primo piano vediamo un tappeto che fa da è drappeggiato sulla spalliera di una sedia o di una poltrona e ne nasconde in parte la forma. Questo tappeto è bellissimo, visibilmente molto decorato in verde, in blu, in rosso, in giallo, e lo stesso tema noi lo ritroviamo anche in altri quadri. A volte i tappeti ricorrono e si somigliano, per esempio nel concerto a tre, sempre di Jan Vermeer, appoggiato a un tavolo c'è un tappeto buttato quasi con noncuranza, con un disegno arancione e azzurro. Lo stesso tappeto persiano, probabilmente col medesimo disegno, nel quadro Ragazza assopita, nel dipinto che sta al Metropolitan Museum di New York. La capacità decorativa, il calore e l'effetto riempitivo che dà a un'immagine, la regalità, ecco, questo forse è il termine più corretto, che dà un'immagine del tappeto persiano deriva dal fatto che il tappeto è spesso composto di una trama in cotone, un ordito in lana. La lana è fatta di tanti nodi, sono di tanti frammenti di lana annodati e tagliati in modo da costituire una superficie villosa e morbida, densa, fitta, vellutata, e proprio la qualità della lana, dei materiali, dà al tappeto questa ricchezza, questa sontuosità di sfumature di colore. Non è mai una tintura omogenea, perché spesso il tappeto veniva tinto in tempi diversi, i tempi di lavorazione sono lunghissimi. Ho letto di tappeti che hanno per metro quadrato, qualcosa come 36, 360.000 nodi. Quindi la quantità di materiale e di movimenti che l'operaio doveva fare faceva sì che il tempo di esecuzione fosse lunghissimo, e quindi è impossibile che il materiale si mantenga inalterato e che sia sempre lo stesso se per realizzarlo occorrono mesi o addirittura anni.
Of desperation, walking down without sensation. Sorry, but I need more than I've got. Hey, hey, this is really me. And one more thing before I leave. Good, goodbye. I had a real good time. In my head can now be buried with the dead. Sorry, but I can't take it no more. Hey, hey, this is really me. So one last thing before I leave. Good, goodbye. I had a real good time. Take a chance this time. Ready to go, ready for what's right. Good, goodbye. I had a real good time. Yeah, 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 yeah. Don't think twice, you know.
Non soltanto Jan Vermeer si è fatto incantare dalla meraviglia dei tappeti e li ha usati per i suoi dipinti, ma moltissimi artisti hanno fatto questo. Vi cito per esempio il ritratto dell'imperatore Tai Zhu, che è un dipinto di un anonimo contemporaneo dell'imperatore. Stiamo parlando tra il 1368 e il 1398. A Taipei si trova al palazzo del Museo Nazionale. Il dipinto in seta raffigura l'imperatore cinese Tai Zhu, come dicevo, fondatore della dinastia Ming, seduto su un trono che è posto sopra un grandissimo tappeto, il cui luogo d'origine è probabilmente l'Asia centrale. E questo tappeto è descritto nei minimi dettagli, cioè la decorazione, che è geometrica a cornici ricorrenti fatta proprio a fasce, è deliziosamente riprodotto con dei colori che vanno dal verde al rosso, il fondo è rosso, al bianco e al nero. L'origine comune dei motivi di decorazione di questo tappeto, qui raffigurato, Lo troviamo anche in Holbein a disegno grande. Il tappeto denota nella decorazione chiari legami con i motivi anatolici ed è noto che alla corte mongola lavorassero artigiani di origine turca, quindi anche nell'arte del tappeto ci sono contaminazioni, motivi tipici di un paese sono poi stati riprodotti in un altro. Un altro esempio di casa nostra è Gentile da Fabriano. Ecco, per esempio, nel 1370, un lavoro conservato alla Pinacoteca Vaticana a Roma di Gentile da Fabriano è l'Annunciazione. Questo è un grande artista della cultura tardogotica. Lui fonde la linea raffinata, arabescata, propria, tipica dell'estrema attenzione del gotico ai problemi di volume e di prospettiva che si basavano sull'osservazione della realtà. E con questo tipo di analisi formale estremamente sottile riproduce sotto i piedi della Madonna che parla con l'angelo inginocchiato davanti a lei un tappeto, la raffigurazione di un tappeto che si può riconoscere anche attraverso gli animali stilizzati che sono compresi dentro ottagoni. Probabilmente è stato riconosciuto come un tappeto di marmi, un tappeto che raffigura draghi e fenici del XV secolo e che è conservato a Berlino al Museo für Islamische Kunst. La rassomiglianza fra il tappeto dell'Annunciazione e quello di Berlino è evidente per l'aspetto della decorazione complessiva, ma è anche stupefacente l'osservazione dei dettagli, perché la greca, per esempio, che delimita la bordura è assolutamente uguale. Io trovo che sarebbe una cosa molto bella se questo quadro e il tappeto che è raffigurato potessero apparire nello stesso museo affiancati. Share a tear on a sheet of beans. Would it be? parlando sempre di soggetti come il tappeto persiano riprodotti nei quadri, possiamo parlare di Hans Memling. Nella Madonna col bambino, che si trova a Lisbona al Museo di Arte Antica, Memling si è stabilito verso la metà del 1400, dopo la metà, nella ricca mercantile borghese Bruges. Memling è un pittore fiammingo che ha, tra gli altri, raffigurato tappeti nei suoi dipinti in forse maggior numero, anche se una recente tendenza vorrebbe ricondurre a Memling una certa tipologia. Memling, diciamo che si affida quasi sempre a ricchissimi decori, geometrici o non. Si ipotizza che a Bruges fosse, diciamo che Bruges fosse il centro di un ricco commercio e che estendeva la gamma dei tappeti importati da varie provenienze, sia turche che caucasiche che curde. Io credo che sia abbastanza logico che i centri particolarmente attivi dal punto di vista dei commerci e delle attività di scambio fossero quelli dove con più facilità si potevano trovare questi straordinari soggetti, che per un pittore erano estremamente ricchi e suggestivi. Un altro esempio è Andrea Verrocchio, che ha lavorato, sia nato a Firenze e morto a Venezia. Nella Madonna in piazza, conservata a Pistoia nel Duomo, è rappresentato una Madonna in trono con un tappeto sotto i piedi. Verrocchio aveva una scuola che teneva a Firenze nella seconda metà del XV secolo, e a questa scuola si sono formati pittori come Leonardo, Perugino, Lorenzo di Credi. Scusate se poco, sono tutti grandissimi maestri. La maestà che qui è raffigurata, cioè la maestà di cui stiamo parlando, questa del Duomo di Pistoia, venne commissionata al Verrocchio, ma rivela anche la mano di Leonardo e gli altri suoi allievi. Nel disegno è rappresentata una decorazione che riporta dei caratteri cubici, e c'è un tappeto praticamente uguale che è conservato al museo, sempre Kurisch-Lamische Kunst di Berlino, ed è evidentemente dello stesso tipo, un parente strettissimo di quello che Holbein stesso aveva utilizzato. Questo discorso dei tappeti è infinito, e osservando i quadri, spulciando nei libri d'arte, si trovano infiniti esempi, i discorsi di questo genere non finirebbero mai. I confronti, i parallelismi e anche le diversità offrono spunti di conversazione e di osservazione, e soprattutto per un artista sono infiniti. Emanuela vi saluta, come sempre ho gettato un sassolino sperando che venga raccolto, sperando che guardiate da oggi i tappeti con un occhio diverso. Un abbraccio a tutti e alla prossima settimana. Ciao ciao.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.